Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Laura Bassi, una miniera di scienza, la donna bolognese che nel Settecento fu la prima docente universitaria in Europa. Prima puntata. Ricca miniera, inesauribile, di nuovo oltre marino alto saper. Non deve essere capitato a molti altri scienziati di sentirsi definire in maniera così elegante. Ma del resto, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, i primati di Laura Bassi sono stati davvero tanti. E lei, la ricca miniera di preziosi saperi di cui parla il poeta Francesco Algarotti nei versi scritti in occasione della sua laurea nel 1732. E tanto entusiasmo appare comprensibile. Era la seconda donna italiana a ottenere un diploma universitario. Nata il 29 ottobre del 1711 a Bologna, Laura Maria Caterina Bassi dimostra fin da giovane una forte curiosità per le scienze. In una città che fa ancora parte dello Stato Pontificio e in un'epoca in cui lo studio è considerato territorio riservato ai soli uomini, se Laura riesce a coltivare questa passione tra le mura della sua casa, lo deve, oltre che a se stessa, alla disponibilità della famiglia. I suoi genitori la affidano infatti al medico Gaetano Tacconi, lettore di medicina nell'università e membro dell'Accademia delle Scienze. Ma il talento della ragazza è così notevole da guadagnarle anche l'appoggio dell'arcivescovo, il cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV, che ne segue i progressi e ne diventa il più potente sostenitore. Il 17 aprile del 1732, Laura si presenta di fronte a una numerosissima e scelta moltitudine di letterati, di cavalieri e di religiosi graduati di ogni ordine. Per ottenere la laurea in filosofia, deve affrontare una disputa in cui è chiamata a rispondere alle domande di 5 dottori. L'esame è così brillante da suscitare clamore e giubilo in tutta la città, che in maggio, quando il diploma le viene conferito, festeggia per giorni la sua prima dottoressa. Prima di lei, solo la veneziana Elena Cornaro. E non basta, perché il mese successivo Laura Bassi conquista un altro risultato storico, quando consegue la cattedra di filosofia naturale, quella che oggi chiameremmo fisica. Eppure, il Senato accademico non le permette di tenere corsi all'interno dell'Istituto delle Scienze, come sarebbe stato normale per un uomo. L'assegnazione della cattedra non equivale a un vero e proprio mandato a insegnare, ha più il valore di un riconoscimento per gli sforzi di una donna che, per un caso eccezionale, sa ragionare. Le viene concesso di tenere lezione in archiginnasio, l'antica sede dell'università, ma solo in occasioni straordinarie, come le visite di principi e sovrani, e solo se i superiori lo consentono. Nonostante questo ostracismo, nel 1749 Laura Bassi inaugura una serie di corsi di fisica sperimentale all'interno della sua casa, dove insieme al marito Giuseppe Veratti, suo collega, allestisce anche un laboratorio per gli esperimenti e le dimostrazioni. Le sue lezioni sono condotte con competenza ma anche con affabilità e soprattutto con un approccio decisamente moderno. In un secolo ancora attaccato ai dogmi aristotelici, da lei gli studenti apprendono i principi della nuova scienza newtoniana. Nel 1776, quando finalmente il Senato bolognese le concede una cattedra all'Istituto delle Scienze, la fama della scienziata è ormai diffusa e illustri colleghi la considerano una loro pari, da Lazzaro Spallanzani ad Alessandro Volta. Dopo la morte, il 20 febbraio 1778, viene sepolta a poca distanza da Luigi Galvani. Per conoscere meglio la storia di Laura Bassi, vi proponiamo in 2 puntate l'audio del film documentario diretto da Enza Negroni nel 2011, in occasione del terzo centenario della nascita. Buon ascolto.
Il pubblico Istituto Bolognese delle Scienze e delle Arti, prestigioso centro di cultura scientifica e artistica, era nato nel 1711 grazie alla passione e all'influenza del conte Luigi Ferdinando Marsili, generale dell'esercito imperiale impegnato nella guerra contro i turchi e appassionato indagatore della natura. Dai fronti di guerra e dai suoi viaggi in Europa, Marsili spediva a Bologna libri, strumenti, reperti naturali e artistici, allo scopo di mettere a disposizione di giovani studiosi un luogo dotato degli strumenti necessari per coltivare le scienze matematiche e naturali con metodi matematici e sperimentali. Marsili convinse il Senato bolognese e il Papa Clemente XI a fondare una nuova istituzione finalizzata allo studio e all'insegnamento delle nuove discipline. Nella prospettiva europea di Marsili, l'Istituto Bolognese avrebbe dovuto svilupparsi in sintonia con le grandi accademie del Nord, in primo luogo la Royal Society di Londra e l'Académie des Sciences di Parigi. E difatti l'Istituto Marsiliano, che ebbe sede nel cinquecentesco Palazzo Poggi, per l'originalità della concezione, la ricchezza e la modernità di strumentazione scientifica e la magnificenza della sede, raggiunse il prestigio di istituzione europea. Il successo scientifico più importante fu conseguito verso la fine del secolo, con la scoperta da parte di Luigi Galvani dell'elettricità animale, che permise di dare una spiegazione nuova al moto muscolare, un problema di cui nell'istituto si discuteva da decenni. Gli studi del suo maestro Giuseppe Veratti e della moglie Laura Bassi furono determinanti per le idee e gli esperimenti di Galvani. A Laura egli rese omaggio ricordandola nel discorso inaugurale per l'apertura del museo dedicato alle opere di un'altra celebre donna bolognese di quel tempo, l'anatomista Anna Morandi Manzolini, autrice di mirabili riproduzioni in cera di organi corporei e dimostratrice anatomica dell'università.
Si dovrebbe riflettere sui risultati che potrebbero ottenere con le loro doti di metodicità e costanza le donne, se non marcissero il più delle volte nella più completa ignoranza, come nella più cupa delle prigioni.
A partire dal XVII secolo, lo studio bolognese, nonostante la fama di più antica e gloriosa università d'Europa, che per secoli aveva attirato studenti e letterati stranieri da ogni dove, con grande vantaggio economico per l'intera città, era caduto in un progressivo declino. Anche il nuovo Istituto delle Scienze faticava a decollare. Laura Bassi rappresentava l'insperata opportunità di una rinascita. Le istituzioni cittadine esaltavano il suo sapere come occasione per promuovere l'immagine dotta di Bologna nel mondo, ma ponevano tuttavia limiti all'esercizio del suo ruolo di docente e intellettuale. Il suo insegnamento nelle aule dell'archiginnasio rimaneva subordinato, ratione sexus, a causa del suo sesso, all'autorizzazione dei suoi superiori. La sua presenza in occasioni particolari, quale l'annuale anatomia pubblica, o l'arrivo a Bologna di personaggi importanti, aveva carattere di eccezionalità. Molti erano infatti i viaggiatori stranieri che nel corso del loro Grand Tour visitavano la città. Attratti da un'atmosfera culturale in grande fermento, venivano per ammirare i famosi dipinti dei Carracci, di Guido Reni e del Guercino, per assistere alle straordinarie interpretazioni canore del famosissimo castrato Farinelli. Thank you. Il giovane Mozart venne per studiare musica dal famoso musicologo e compositore Padre Martini. E c'era chi veniva per visitarne la biblioteca, per vedere i musei, i laboratori e la specola dell'Istituto delle Scienze. La presenza nelle dimostrazioni sperimentali dell'istituto e nelle conversazioni dei più prestigiosi palazzi della nobiltà cittadina di una giovane donna, dotata di una cultura eccezionale per il suo sesso, rappresentava un'ulteriore eccitante attrazione per i forestieri di passaggio in città. La presenza di Laura, giovane nubile di buoni costumi, spesso presente se non addirittura al centro di questi salotti, era considerata dai più sconveniente. L'esibizione del suo sapere nei salotti e nell'accademia era in contrasto con le virtù femminili della modestia e del pudore. L'avrebbero voluta levigata e immobile come una statua. Si aspettavano da lei che entrasse in un convento per continuare i suoi studi nel silenzio e nella solitudine del chiostro. Ma non erano queste le sue intenzioni. Al contrario, Laura voleva esercitare la sua professione fino in fondo, trattare con gli studenti e scambiare opinioni ed esperienze con i suoi brillanti colleghi. Laura si decise al matrimonio e scelse un marito che condivideva con lei le sue ricerche. Il 6 febbraio 1738, nella Basilica di San Petronio, sposava un giovane collega, il dottor Giuseppe Veratti, medico e scienziato che percorreva come lei la stessa strada delle lettere e che le aveva promesso che non avrebbe ostacolato i suoi studi. Una donna sposata poteva inserirsi più liberamente nella vita sociale della Bologna settecentesca e soprattutto partecipare attivamente ai dibattiti che si tenevano nella comunità scientifica. I due coniugi condividevano la passione per gli studi di fisica sperimentale, soprattutto per quelli relativi ai fenomeni elettrici, un campo di ricerca allora nuovissimo. Nella loro casa in via Barberia avevano allestito un aggiornato gabinetto di fisica, facendo costruire a loro spese gli strumenti e le macchine necessarie alle loro ricerche. Per 8 mesi all'anno, per quasi 30 anni, Laura tenne corsi che ebbero un grande successo, frequentati non solo da studenti dell'Università di Bologna, ma anche da forestieri provenienti da diversi paesi europei. L'unione con Veratti si rivelò un esperimento riuscito. Ebbero 8 figli, di cui 5 sopravvissuti, e un'intensa complicità affettiva e professionale li mantenne vicini, come coniugi e come scienziati. La fisica fu per loro adorata figlia.
Carissima consorte, ieri sera ebbi le vostre lettere, che mi furono grate al maggior segno, come mi è qualunque cosa che venga da voi. Ciò che mi preme prima di ogni cosa è la vostra salute, che credo essere la stessa che la mia. Poi ricordatevi della macchina elettrica e dell'amore che porto ai miei figli e a voi, che siete il maggior bene che abbia su questa terra. Amatemi come fate, che io riamo voi, così che mi lusingo che il vostro e il mio amore ci faccia sempre essere una sol cosa.
Un altro grande successo nella carriera di Laura Bassi fu l'iscrizione nella classe degli accademici benedettini. ottenuta dopo lunghe e faticose trattative dal pontefice nel 1745. Cosciente che l'inserimento di una donna nel previsto organico di 24 membri non sarebbe mai stato accettato, suggerì lei stessa a Benedetto XIV di creare un 25° posto, a lei sola destinato, e da sopprimersi alla sua morte. I benedettini ricevevano una pensione annua, ma erano tenuti a partecipare regolarmente alle sedute accademiche e a presentare una dissertazione originale ogni anno. Laura Bassi fu tra i più assidui. Lesse ben 32 memorie su temi di meccanica dei fluidi, fisica elettrica, chimica delle arie, cioè dei gas, ma solo di 4 è rimasto il testo, pubblicato nei commentari dell'Accademia. De aeris compressione, De problemate quodam idrometrico, De problemate quodam meccanico, De mixto fluidis aere. I suoi colleghi, pur stimandola e ammirandola, erano contrari alla sua partecipazione alle riunioni decisionali e votarono per la sua esclusione dal diritto di voto per le nuove aggregazioni. Laura Bassi è stata la prima donna a percorrere una carriera professionale come docente e come ricercatrice. Ma il suo fu un percorso ad ostacoli. In quanto donna, per esercitare il suo ruolo di docente e ricercatrice, non bastavano le competenze e i titoli. Dovette lottare, sfruttando lucidamente le possibilità offerte dalla sua fama e dall'appoggio di influenti personaggi. In primo luogo Benedetto XIV, il Papa bolognese che in varie occasioni favorì il riconoscimento pubblico del sapere femminile. Nel suo caso, come in quello di Anna Morandi e della matematica milanese Maria Gaetana Agnesi, alla quale fece offrire dal Senato bolognese una cattedra di geometria analitica all'università.
Eppure, la fisica sperimentale è divenuta a giorni nostri una scienza cotanto utile e necessaria. E noi, che siamo stati i primi in Italia a riceverla e coltivarla allorché si aprì l'istituto, ora dobbiamo vedere con nostro rossore ed anche con discapito della nostra università che nelle altre tutte più che qui si insegni con quel metodo e con quell'estensione che si ricerca al profitto della gioventù.
Nel corso della sua vita Laura Bassi dovette accettare anche molti compromessi nella sfida alla mentalità del suo tempo. Ma la sua non fu solo una lotta personale. Al contrario, chiedeva di svolgere regolari lezioni all'archiginnasio perché si ribellava all'idea di dover restare completamente inutile. E si preoccupava di quello che lei chiamava il dover mio verso il pubblico. Fallito questo obiettivo, offrirà i suoi corsi domestici di fisica sperimentale, contribuendo in modo determinante alla formazione della successiva generazione di medici e scienziati, tra i quali si contano diversi suoi allievi, da Lazzaro Spallanzani a Felice Fontana a Luigi Galvani. Il giovane Alessandro Volta le scriveva da Como per chiederle consigli e mandarle strumenti di sua invenzione. Ogni anno partecipava alla solenne anatomia pubblica che si teneva durante il carnevale nel teatro anatomico dell'archiginnasio. Aveva il ruolo di disputante e argomentava contro le tesi sostenute dall'anatomico di turno, generalmente ponendo questioni relative all'anatomia dell'occhio e alla fisiologia della visione. Insieme al marito e ad alcuni colleghi dell'istituto, portò avanti la ricerca e le discussioni scientifiche su molti fronti. L'approccio newtoniano che cercava di collegare fenomeni fisici a fenomeni organici. L'interpretazione franklinianadei fenomeni elettrici. L'uso medico dell'elettricità. La sensibilità dei nervi e l'irritabilità delle fibre muscolari. Gli studi sull'iride. Le amputazioni su lumache e salamandre per studiare la riproduzione spontanea delle parti organiche. L'aria infiammabile delle paludi e di terreni ardenti. L'aria fissa e quella deflogisticata. Nel 1776, ormai 65enne, a 45 anni dalla laurea, la dottoressa Bassi ottenne finalmente l'incarico di professore di fisica sperimentale presso l'Istituto delle Scienze. Alla pari dei suoi colleghi, senza più limiti dovuti al suo genere. Era l'atto finale della sua carriera. La dimostrazione che il Senato riconosceva il suo decisivo contributo al rinnovamento e alla visibilità europea della cultura scientifica bolognese. Un traguardo atteso una vita. Il 18 febbraio 1778, all'età di 67 anni, Laura Bassi muore improvvisamente. Viene onorata con un funerale solenne, al quale partecipano non solo i colleghi accademici e universitari, ma la maggioranza del popolo bolognese. La cerimonia si tiene nella chiesa del Corpus Domini delle Reverende Suore Clarisse, luogo di culto fondato dalla Santa Caterina de Vigri, a cui Laura era devota. Saranno sepolti nello stesso luogo Luigi Galvani e la moglie. Sul pavimento una lastra tombale, la ricorda ancora oggi. Le nobildonne bolognesi faranno erigere un monumento commemorativo che troverà posto all'Istituto delle Scienze. Nella lunga battaglia delle donne per il diritto all'istruzione, il ruolo di questa scienziata diventa mito, emblema di una forza femminile, antica e tenace. La volontà di non rinunciare ad una dignità dovuta, il coraggio di sfidare mentalità e tradizioni, la capacità di elaborare nuove strategie e la saggezza di comprendere il proprio tempo. Tre secoli dopo, la sua vittoria ci riguarda ancora tutti, donne e uomini del presente, liberi di accedere alle opportunità che lei conquistò per prima.